Questo è il 22° itinerario del viaggio mediante il quale stiamo attraversando il territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età tardo-antica. Ci troviamo ancora di fronte al paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, un periodo che dura circa un secolo e che viene considerato illuminato, no? Come sapete, per merito di tre imperatori che abbiamo incontrato, Elio Adriano, Antonino il Pio e Marco Aurelio, i quali, seppure con molte contraddizioni, cercano di governare lo Stato nel miglior modo possibile e di opporsi alla crisi irreversibile che attanaglia le istituzioni dello Stato romano, che sono ormai irrimediabilmente squalificate. Purtroppo anche la dinastia degli Antonini, guardate, si conclude male, va in malora, per usare un termine che ci ha insegnato Marziale, e va in malora con l'ascesa al potere di Commodo. Guardate sul punto 1 del repertorio, Commodo è il figlio di Marco Aurelio e di Faustina Minore. Faustina Minore è un'altra di queste signore romane, che è figlia di Antonino Pio e di Faustina Maggiore. Guardate, gli storici romani sostengono che Commodo sia figlio illegittimo e raccontano che Faustina Minore, all'apparenza fedele e devota, in realtà abbia avuto molti amanti, dicono avesse un debole per i gladiatori e non sapesse neppure lei chi fosse il padre di Commodo, insomma era caduta in un... c'è un modo di dire particolare, era caduta in un ginepraio, non sapeva quale sia la vera fine, ce l'ho imparato qui, e se qualcuno lo ha scritto nei testi che abbiamo anche pubblicato in questi anni, non esistono abbastanza dati per confermare queste notizie. Sta di fatto che Commodo assomiglia poco a suo padre, è un ragazzone esuberante, un po' scapestrato, frequenta l'ambiente militare, attratto dalle palestre dove si allenano le squadre dei gladiatori, si esalta per le sue presunte capacità di atleta, si identifica con Ercole, si fa chiamare figlio di Giove. Guardate, questo personaggio lo avrete visto nel film Il Gladiatore, forse avete visto questo film, che naturalmente ripercorre la storia soltanto in parallelo, però c'è il personaggio di Commodo, e siamo ai tempi di Commodo in quel film. E più Commodo cresce e più si dimostra incapace e dissoluto, e riesce sorprendente il fatto che Marco Aurelio, anziché escluderlo dalla successione, perché Commodo ha dei fratelli, si sforzi di prepararlo comunque all'esercizio del potere. Quindi quando Commodo nel 180 alla morte di Marco Aurelio eredita il titolo di principe e comincia a comandare, intanto si sbarazza dei saggi consiglieri di scuola storica del padre e istituisce un regime di dispotismo feroce, nettamente in contrasto con la corta politica degli Antonini, politica illuminata degli Antonini. Affida l'amministrazione a uomini avidi e crudeli come il prefetto Sigilio Perenne, il liberto Frigio Cleandro, i quali con l'appoggio dell'esercito taglieggiano e derubano l'aristocrazia senatoria per incrementare l'erario, al quale attingono poi liberamente mentre lo Stato è sull'orlo del fallimento. Ora, con Commodo, il quale spende senza ritegno risorse pubbliche in grandi feste, in giochi gladiatori, la crisi economica e finanziaria si aggrava considerevolmente e il tesoro dello Stato si esaurisce, non valgono più neppure gli espedienti scandalosi messi in atto per fare cassa, confische di patrimoni privati, vendita di beni pubblici. Le congiure organizzate dalle famiglie senatorie per eliminare Commodo falliscono tutte, tranne quella in cui, a volte bisogna fidarsi alle donne, è coinvolta una delle sue concubine, Marcia, che nel 192, non essendo riuscita con il veleno, lo fa strangolare da uno dei suoi amanti, da un atleta, il gladiatore Narcisso, con il quale Comodo si allenava. E durante un allenamento questo narciso stringe troppo e dice è stato un incidente. Guardate, nei musei capitolini a Roma c'è una scultura del secondo secolo che raffigura Comodo Ercole, molto interessante, e se vi collegate alla rete potete osservare l'immagine di questo significativo interessante busto marmoreo per capire anche il clima, no, nel quale eravamo. Con Comodo si conclude quindi in malo modo la dinastia degli Antonini. Abbiamo detto che è strano che l'illuminato Marco Aurelio, anziché marginare Comodo, si sia impegnato per prepararlo comunque all'esercizio del potere. E a questo proposito lascia una significativa e malinconica testimonianza in cui dichiara di non essere riuscito nel suo intento ed è preoccupato di dover lasciare il governo a Comodo, di cui conosce le pericolose tendenze. Questa testimonianza noi la troviamo in un'opera significativa di cui abbiamo parlato 3 settimane fa e abbiamo detto che l'avremmo incontrato, avremmo letto un frammento di quest'opera. Un'opera che a seconda delle edizioni viene pubblicata con diversi titoli, no? A se stesso, cioè i Sauton o Pensieri, soprattutto Ricordi. Va per la maggiore il titolo di Ricordi di Marco Aurelio. E abbiamo anche detto che strada facendo, appunto, ne avremo letto un frammento, ebbene ora lo stiamo per fare perché è nel testo di questo frammento che raccogliamo la malinconica testimonianza di Marco Aurelio. Ricordi di Marco Aurelio si presenta come una composizione scritta in forma di diario intimo, non era prevista che venisse pubblicata quest'opera, in cui l'autore ha raccolto i suoi pensieri, i suoi ricordi, spesso resi sotto forma di aforismi sullo stile di Seneca il filosofo, che conoscete, e di Epiteto, che abbiamo incontrato la scorsa settimana. Conosciamo, abbiamo letto tutto il manuale di Epiteto. Marco Aurelio, l'ideologia è sempre quella, Marco Aurelio ha scritto questo diario in lingua greca alla fine della sua vita, mentre si trova sulle rive del Danubio ai confini dell'impero per combattere suo malgrado. Guardate, non ha mai avuto né doti né spirito da guerriero, ma gli tocca. Contro le tribù dei Marcomanni e dei Quadi che stavano ormai penetrando nel territorio dello Stato romano ed erano arrivati, dopo aver attraversato le Alpi orientali, addirittura ad assediare Aquileia. Marco Aurelio li ferma, li respinge a ridosso del Danubio e con queste popolazioni germaniche poi apre una trattativa che sfocia in un accordo con il quale viene permesso a queste tribù di stanziare sul territorio danubiano purché si dedichino all'agricoltura e prestino il servizio militare. Ha inizio la germanizzazione dell'esercito romano in questo momento. Questi prestano volentieri il servizio militare dell'esercito romano, perché l'esercito romano è la struttura che funziona meglio, che ha sempre funzionato meglio, quindi fornisce dei servizi a chi ne fa parte di questa struttura, è da mangiare, da alloggiare, da vestire e una paga anche, ecco, e quindi è chiaro che in questa ultima campagna di guerra ne ha dovuto condurre molte. Marco Aurelio si ammala probabilmente di peste, ma non lo sappiamo, e muore nella colonia di Vindobona. Guardate, oggi questa colonia è una città che si chiama Vienna, forse l'avete sentita nominare, perché questa è la storia. C'è chi sostiene invece che sia morto a Sirmio, città coloniale capoluogo della Pannonia, oggi è la città serba di Sremska Mitrovica, posta sulla Sava, grande affluente del Danubio. E andate a visitare queste città, Vienna va bene, la conoscerete bene, anche questa Merska Mitrovica, nome difficile da pronunciare. Ora leggiamo questo brano tratto dai ricordi, dove Marco Aurelio racconta come lui abbia imparato a vivere alla maniera stoica attraverso il buon esempio che ha ricevuto da coloro che da bambino, da ragazzo lo hanno accudito. E fa l'elenco, intanto il nonno, poi suo padre Marco Vero, sua madre, il suo precettore Frontone, il suo padre adottivo Antonino il Pio, e confessa che lui pensava di poter insegnare allo stesso modo suo figlio Comodo ad essere un uomo all'altezza dei compiti che lo aspettavano. Ma si capisce che con tristezza e preoccupazione sta dubitando di essere riuscito nell'intento. E difatti purtroppo Marco Aurelio non ha potuto far nulla per cambiare il carattere di questo ragazzo e non ha potuto evitare che Comodo acquisisse una mala educazione dagli ambienti, le cattive compagnie che frequentava. Leggiamo dai ricordi un brano che poi è anche attuale da un certo punto di vista. Come io ho imparato a vivere seguendo l'esempio di coloro che mi hanno cresciuto, così pensavo di poter insegnare allo stesso modo a mio figlio ad essere un uomo all'altezza dei compiti che lo aspettano, ma ha prevalso l'esempio delle cattive compagnie. È da mio nonno che ho imparato ad essere gentile nel costume e non adirarmi. Dalla fame e dalla memoria di mio padre ho imparato ad essere riservato ed equilibrato. Da mia madre ho imparato ad essere pio, a donare volentieri, ad astenermi non solo dal far del male, ma anche dal pensarlo, ad essere frugalissimo e a non... Vedete che lo stile è quello stoico, no? Seneca, Epiteto. Seguire le usanze dei ricchi. Dal mio precettore ho imparato a non partecipare alle scommesse dei giochi del circo, a reggere la fatica, a contentarmi del poco, a saper fare da me, a non intromettermi nelle faccende altrui e a non porgere facilmente orecchio ai delatori. Da mio padre adottivo, cioè da Antonino il Pio, ho imparato ad essere mite, e ciò nonostante irremovibile nelle decisioni prese dopo accurata riflessione, a non insuperbirmi per quelli che il volgo chiama onori, ad amare il lavoro e la serietà, a dare ascolto a chiunque abbia da proporre qualche cosa di utile per il pubblico, ad essere alieno dalle superstizioni verso gli dèi e dall'adulazione verso gli uomini, a tener cura del corpo, non tanto da parere un ambizioso, né tanto poco da sembrare trascurato, ma quanto basta per ricorrere poco o nulla alle medicine o a simili cose. Vedete, disegna la figura dell'amministratore, dell'amministratore pubblico, con queste caratteristiche. E lo stile di vita di Comodo è ben diverso da quello di Marco Aurelio, tuttavia una cosa positiva la dobbiamo attribuire a Comodo. Guardate, lui non si preoccupa di tenere sotto controllo le confessioni e i culti religiosi, a lui non importa niente, e quindi anche nei confronti del cristianesimo vige una sorta di tregua, cioè in particolare verso la comunità romana, e questo comportamento giova all'ecclesia di Roma perché va avanti nel suo operato senza che nessuno intervenga in questo momento, la magistratura romana soprattutto. Alla morte di Comodo nel 192 comincia un periodo di anarchia militare, perché non è stato capace di creare una successione. Le legioni dislocate nelle province pretendono di eleggere imperatori i loro generali, i pretoriani mettono all'asta al trono, comincia l'asta dei troni, si dichiarano pronti ad acclamare principe chi paga di più, e principe del senato, colui che offre di più. Dopo 4 anni di disordine e di violenze prende il potere un generale che vorrebbe contrastare efficacemente la terribile situazione di degrado. Si chiama Settimio Severo e per ora dobbiamo interrompere il racconto degli avvenimenti per riflettere sui temi, è un'altra storia questa, comincia, su temi aderenti alla natura del nostro viaggio. Quindi prendiamo il passo e continuiamo a tessere la tela in funzione della sapienza poetica e filosofica. Sappiamo che nel cristianesimo delle origini, in epoca tardoantica, si delineano 2 linee contrapposte, no? Lo abbiamo imparato, la linea della tendenza conciliativa, della quale abbiamo studiato le caratteristiche, che assorbe il patrimonio della cultura greca, e la linea di tendenza che è stata chiamata della polemica intransigente, perché come si legge nel testo del Vangelo secondo Giovanni, Gesù Cristo è la verità fatta persona, quindi questa corrente condanna con intransigenza ogni altro sapere. Gesù Cristo è il sapere personificato, quindi è la gnosis in greco, è la conoscenza che si identifica con la verità, la gnosis. È come se ogni altra conoscenza di origine ebraica, di origine ellenistica, fosse espressione di una menzogna diabolica. Ora, su questa interpretazione prende forma il cosiddetto pensiero gnostico, appunto dalla parola gnosis. I primi rappresentanti della tendenza che è stata chiamata della polemica intransigente, di cui la scorsa settimana abbiamo inventariato le idee, sono Marcione di Sinope e Montano di Frigia, se vi ricordate, no? Che danno vita a due chiese alternative alla Chiesa di Roma. Questo è un argomento che è stato rimosso quasi completamente dalla storia della cultura, ma invece è un argomento molto interessante. E perché? Ma perché la Chiesa marcionita e la Chiesa montanista, fino al IX secolo, quindi ben al di là del tardo antico, cioè nel IX secolo siamo già nell'età carolingia, siamo già nell'età del Sacro Romano Impero, siamo già nel feudalesimo, siamo già nell'impero bizantino, che non ha più i connotati dell'impero, di quello che era l'impero romano d'Oriente, e risultano attive sul territorio delle Telecumene. E anche queste chiese, considerate dalla Chiesa di Roma eretiche, però hanno contribuito fortemente a divulgare il messaggio, la buona notizia della risurrezione di Gesù, perché anzi hanno dato, essendo intransigenti, una spinta ancora più forte, no? a questo messaggio. Ora, il movimento evangelico della cosiddetta polemica intransigente è il terreno di coltura delle idee del pensiero gnostico, e la scorsa settimana abbiamo imbastito una riflessione su questo complesso tema, il tema della questione gnostica. Guardate sul punto 2 del repertorio, un tema complesso, non dobbiamo, perché non lo dobbiamo affrontare? Detto lo stile curso, anche i programmi scolastici, questo è un tema che viene messo da parte o risolto in poche righe, e invece è un tema molto importante, perché questa corrente filosofica continua ad esserci, ad essere presente, no? Nel mondo della storia del pensiero umano. Guardate sul punto 2, il movimento intellettuale dello gnosticismo è un avvenimento culturale che si sviluppa all'interno di quel complesso ed eterogeneo processo che determina la formazione della letteratura dei Vangeli, canonica, apocrifa, e le idee dello gnosticismo nascono sulla base, lo abbiamo visto la scorsa settimana, dell'interpretazione di una serie di passi contenuti nel testo del Vangelo secondo Giovanni, la settimana scorsa ci abbiamo riflettuto, che è il più filosofico dei Vangeli canonici, imbevuto di evocazioni platoniche, una delle opere più importanti della storia del pensiero umano che condiziona la riflessione filosofica medievale e moderna. Il testo del Vangelo secondo Giovanni, di cui si consiglia ancora una volta la lettura o la rilettura, sono 21 capitoletti contenuti in una ventina di pagine, quindi la lettura è di un libretto. È un testo davvero singolare della letteratura dei Vangeli. Prima di tutto, guardate, per quello che in questo testo non c'è, perché il testo del Vangelo secondo Giovanni è un'opera notevole, eccezionale, per le allusioni che fa il testo, cioè è un testo fortemente allusivo, no? E poi per quello che non c'è, attenzione, perché in questo testo non dice nulla, per esempio, sull'istituzione dell'Eucaristia. Non si parla dell'ultima cena, non si parla dell'istituzione, attenzione, forse non ci avete mai fatto caso, ma Che poi non riporta la preghiera fondamentale dei cristiani, il Padre nostro, né uno degli schemi fondamentali del cristianesimo, le beatitudini. Non si fa cenno naturalmente all'infanzia di Gesù, ma questo va bene, è più comprensibile, mentre inizia, e lo sappiamo, lo abbiamo studiato, con il testo del celebre prologo sul quale abbiamo riflettuto incontrando Giustino di Efeso, no? Che identifica il rabbi ebraico Gesù di Nazareth con il concetto ellenistico del logos, cioè il pensiero, la ragione, la parola divina. E soprattutto il testo di Giovanni contiene un catalogo di definizioni, e qui sta il suo fascino, con le quali Gesù si presenta, che hanno un forte valore simbolico, ed è una delle opere più importanti sulla valenza che ha il simbolo della storia della cultura. Gesù dice, ci sono 8 famose definizioni che si dà, sono la luce, la porta, il buon pastore, la vera vite, la via, la verità, la resurrezione, il pane che dà la vita, cioè tutti elementi, vedete, molto concreti con i quali rapportarsi nel mondo nel quale viviamo, per cui tutto diventa motivo di riflessione sulla figura, su il personaggio di Gesù Cristo. E con queste immagini, con queste icone, attenzione, perché il testo di Giovanni è anche uno dei testi dal quale deriva quell'opera artistica che è la progettazione e la composizione delle icone, soprattutto in Oriente, queste immagini sacre che contengono tutta una serie di simboli che diventano addirittura strumenti per avvicinarsi alla salvezza. Gesù appare come un uomo reale, ma attenzione, già colmo della gloria di Dio, e il suo conoscere, il suo agire, il suo parlare lo fanno assomigliare più ad un essere divino, capace di comunicare ai suoi adepti la conoscenza della verità segreta, di verità nascoste, lagnosi, verità misteriose. Ed è su questi elementi che i pensatori gnostici elaborano le loro dottrine esoteriche intrise di misticismo, basate sull'idea che Gesù, il figlio di Dio, non possa essere un uomo, attenzione, ma bensì una immagine della divinità che si manifesta in modo simbolico per allegorie. No, sì, il pensiero gnostico dubita o smentisce che Gesù sia vero uomo, no? C'è un meccanismo divino in lui da subito, e questo è il contrasto poi con la Chiesa di Roma, invece, che fa, come abbiamo capito, ecco, un altro ragionamento. Gli intellettuali della Chiesa di Roma, appartenenti alla corrente conciliativa, contestano le interpretazioni gnostiche derivate dal testo del Vangelo secondo Giovanni, le considerano non ortodosse, e la loro reazione, lo abbiamo già studiato la scorsa settimana facendo un esempio di intervento, no, su questo testo, e condiziona il modo in cui l'evento evangelico si traduce in letteratura. Difatti la Chiesa di Roma, utilizzando la sua mentalità conciliativa e accomodante, tende a riassorbire e a far propri una serie di concetti di stampo gnostico. Cioè, le allegorie, secondo la Chiesa di Roma, servono per rafforzare l'umanità di Gesù, non la sua divinità, no? Secondo la Chiesa. Quindi c'è un contrasto molto forte, no? Ecco, Gesù dice, punta su dei simboli molto materiali, allora la Chiesa dice, ecco, perché è un uomo, e allora bisogna rapportarsi con la corporeità, con la materia, oggi invece no, negano questo fatto, e quindi una serie di concetti di stampo gnostico che sono contenuti nel Vangelo secondo Giovanni, che per la Chiesa di Roma diventa il Vangelo canonico gnostico per eccellenza, da usare per combattere le dottrine non ortodosse. La metodologia della Chiesa di Roma, essendo chiesa accomodante, è molto pratica, no? cioè quando c'è qualcosa che non funziona bene, invece di respingerlo, lo assume, cioè lo fa proprio, lo modifica, no? In modo da mantenere la linea dell'ortodossia. E naturalmente c'è una mentalità conciliativa, no? Anche perché è evidente che questa operazione simbolica e il testo del Vangelo di Giovanni è un'operazione preziosa dal punto di vista intellettuale, e poi c'è di mezzo un personaggio ortodosso che è Policarpo di Smirne, che rappresenta tutta la ideologia giovannea, no? Dentro la Chiesa delle origini, e quindi è evidente che così succede. E il movimento gnostico preoccupa i vescovi, cioè i primi papi della Chiesa di Roma, i quali, come abbiamo studiato la scorsa settimana, ritengono opportuno intervenire sul testo secondo Giovanni, che è sempre stato ed è tuttora, guardate, un formidabile laboratorio filologico per difendere, no, apologeomè, fare apologia, no? E comincia, lì nasce quella corrente letteraria che è la patristica apologetica, no? I padri apologisti, che per fortificare i punti della dottrina ortodossa, che il pensiero gnostico mette in discussione, a cominciare dall'idea che Gesù non sia un vero uomo ma un essere di natura divina, vero Dio e non vero uomo, ma immagine di un essere umano, sostiene la corrente gnostica. E la conflittualità, che spesso, ahimè, poi sfocia anche nella violenza, perché che nasce e si sviluppa per dare un significato all'evento evangelico, costituisce paradossalmente un virtuoso motore intellettuale che genera idee e parole chiave e favorisce la composizione di opere, come il testo del Vangelo secondo Giovanni, ricche in sapienza poetica e filosofica, che impreziosiscono il patrimonio culturale dell'età tanto antica. Se si legge il testo, noi abbiamo fatto questo esercizio la scorsa settimana, abbiamo letto il testo del capitolo 14, no, del Vangelo secondo Giovanni, si capisce che i pensatori gnostici hanno l'impressione che Gesù abbia fatto delle rivelazioni segrete, misteriose, arcane, ad alcuni dei suoi discepoli, a Tommaso, a Filippo, a Giuda, che è uno dei fratelli di Gesù, lo anziano, i quali, così come Maria Maddalena, anche a Maria Maddalena, che c'è un rapporto tra queste due persone di carattere intellettuale, a questo punto, che riguarda l'agnosi, nel testo del capitolo 20, queste persone avrebbero, e che non sono i discepoli di maggior spicco, non sono né Pietro, né Giovanni, né Andrea, né Giacomo, no, ma sono personaggi che poi la letteratura dei Vangeli, che i Vangeli, dei tre Vangeli canonici sinottici, considera personaggi minori, no? E qui invece emergono come personaggi maggiori, i quali avrebbero acquisito una conoscenza particolare della verità, cioè la gnosis, la conoscenza con la G maiuscola, con la G di gnosis. E le studiose di studiosi di filologia presumevano che questa interpretazione avesse avuto uno sviluppo letterario, cioè che le rivelazioni riservate di Gesù fossero state messe per iscritto. Ma guardate, non c'era nessun riscontro in proposito fino al dicembre del 1945. E nel dicembre del 1945, lo sapete già, no? Due contadini che stanno scavando nel cimitero di Nag Hammadi per fare un lavoro, scoprono, Nag Hammadi è una località dell'Alto Egitto, scoprono una giara sotterranea che custodisce 13 codici sui quali ci sono scritti, tradotti in lingua copta, lingua egiziana, c'è una chiesa copta ancora oggi, no, lo sapete, quindi è chiaro che tutto questo dovete fare mente locale. 53 testi gnostici sino ad allora sconosciuti, e tra questi scritti ci sono anche quattro Vangeli gnostici, il Vangelo, eccoli qua, il Vangelo di Tommaso, il Vangelo di Filippo, il Vangelo che trovate in moltissime edizioni, perché poi dopo dal 1972 in avanti i Vangeli gnostici hanno avuto un grande successo tra tutti quelli che avevano voglia di studiare, di capire. E il Vangelo di Maria Maddalena. Cioè questa scoperta costituisce una svolta straordinaria sul piano dello studio della questione gnostica e sul tema della formazione della letteratura dei Vangeli. Si è subito capito per quale ragione l'ideologia gnostica facesse così paura alla Chiesa di Roma. Nel secondo secolo, soprattutto in Medio Oriente e in Egitto, c'era una vasta diffusione dello gnosticismo e il ritrovamento di Nag Hammadi dimostra l'esistenza di una nutrita biblioteca gnostica di letteratura evangelica, una letteratura radicata nell'esegesi del testo del Vangelo secondo Giovanni. Guardate i testi dei Vangeli gnostici. Dopo uno studio che è durato dal 1945 al 1972, perché questi Vangeli sono parola per parola, sono stati sottoposti a tutta una serie di riscontri molto importanti, perché era una scoperta importante, andava anche verificata, e così è stato fatto, sono stati pubblicati, si possono leggere, li trovate in biblioteca, vedete, collegandoli alla rete, nelle collane più economiche, che caratteristiche hanno i Vangeli gnostici? Che caratteristiche ha il pensiero che sta alla base dei Vangeli gnostici? La questione gnostica è una questione molto complessa e guardate, del punto 3 del repertorio adesso noi faremo una sintesi perché è un punto lungo, ma comunque io ho voluto lasciare tutto, non ho voluto tagliare dal repertorio perché è tutto poi sulla carta in modo che poi lo possiate leggere interamente, però dal punto di vista della fabulazione dobbiamo sintetizzare, però ce lo avete lì, quindi è materiale vostro a vostra disposizione. Guardate, intanto dobbiamo dire che il pensiero che sta alla base dei Vangeli gnostici è costituito da una serie di elementi che è necessario conoscere. Intanto la dottrina metafisica contenuta nel pensiero gnostico prevede una netta divisione tra lo spirito e la materia. Quindi c'è, gli gnostici fanno un ragionamento di totale inconciliabilità tra l'anima e il corpo. E chi ha scritto il testo dei Vangeli gnostici pensa che Dio, ora impareremo alcuni termini che sono tipicamente, che appartengono tipicamente alla filosofia gnostica, ed è bene saperli perché, guardate, tutta la cultura del Rinascimento, siamo a Firenze, vedete questo paesino vicino al grande Soviet di Bagnarifoli, no? Però ci sono delle cose importanti. È fortemente influenzata dalla cultura gnostica perché il Rinascimento, l'età moderna dal punto di vista ideologico è influenzata da Platone, Aristotele e poi dalla cultura gnostica. Quindi attenzione, noi dobbiamo impararle queste cose per imparare a leggere la realtà che ci circonda, se no non ci divertiamo abbastanza nel senso di vivere quotidiano. Cioè, chi ha scritto il testo dei Vangeli gnostici pensa che Dio, quindi Dio Padre, se ragiona in termini cristiani, abbia una natura spirituale, Dio è puro spirito, e che il mondo abbia inizio in quanto emanazione dello spirito divino. Guardate, Dio viene chiamato dagli gnostici Eone. Che animale sarebbe? No, è la parola greca Eon, che significa eterno, quindi l'eterno che poi è stato ripreso, se voi leggete molte traduzioni della letteratura dell'Antico Testamento, del Nuovo Testamento, voi trovate questo termine per qualificare la divinità, Eon, l'eterno, e vengono chiamati Eoni, gli eterni, anche gli esseri emanati da lui. E gli eoni nel loro insieme formano il pleroma, cioè la pienezza di vita dell'universo. La pienezza di vita dell'universo è data dal grande eone e poi dagli eoni che emanano da questo eone principale, da questo eterno principale, concetto eterno principale. Quindi, secondo il pensiero contenuto nei testi dei Vangeli gnostici, c'è un eterno spirito, un eone perfetto, Dio, che è il principio primo dell'universo, cioè il Padre, quindi, dal quale escono, vengono emanati 30 eoni minori, dice la letteratura dei Vangeli gnostici, che sono esseri intelligibili e mediatori tra il divino e l'umano. Cioè, come fa l'essere umano a comunicare col divino? Direttamente non può, perché ci vogliono quindi dei mediatori, no? Che hanno una divinità sempre minore, no? Una quantità di divinità sempre minore, in modo da avvicinare un po', quando tocchiamo la corrente elettrica per vedere se, attenzione, se tocchiamo subito con la forte rimaniamo, e invece bisogna gradualmente, è così come l'acqua calda, se tocchiamo l'acqua tiepida, no? Ecco, c'è questa situazione, no, che si crea, cioè qua si possono fare, poi sono stati fatti molti esempi. E l'ultimo eone, quello più vicino a noi, si chiama Sofia, e quindi noi possiamo abbracciare Sofia, la sapienza, e Sofia viene presa, essendo così vicina all'umano, viene presa da una buona aspirazione che la spinge a contemplare Dio Padre. Ma guardate, questa è anche una tentazione, perché viene anche tentata dalla brama nefasta di scoprire il segreto della natura divina, ed è a causa del desiderio indiscreto di Sofia, guardate, qui c'è l'eco dei racconti sulla negatività del desiderio contenuti nei libri indiani dei Veda, che abbiamo studiato a suo tempo, ricordate, e del racconto sul peccato originale contenuto nel libro della Genesi, e insomma, a causa del desiderio di Sofia, il male fa la sua apparizione nell'universo, cioè deve essere una spiegazione, del male. E di conseguenza, accanto all'emanazione spirituale, c'è anche la degradazione dello spirito nella materia, di cui è ordinatore un demiurgo inferiore, che poi è quello che crea materialmente le cose, e qui c'è l'eco del Timeo di Platone, che è un testo che domina in questo momento la visione che gli intellettuali hanno del mondo, e la dominerà a lungo. Il corpo umano, che imprigiona l'anima emanata da Dio, è una propagine della materia che è cattiva, però secondo il pensiero contenuto nei testi dei Vangeli gnostici, ciò che avviene di male nel corpo non incide nell'anima. Ecco la differenza, la chiusura sostanziale che c'è tra queste due cose, alla quale è delegata l'attività della conoscenza mistica, cioè della gnostica. Quindi noi dobbiamo fare affidamento, l'elemento su cui dobbiamo fare affidamento è la nostra anima, che è presente in noi. Per liberare l'anima dal corpo, il primo e supremo eone, l'eterno spirito di Dio Padre, ha inviato un altro eone, l'eone più diretto, cioè il suo figlio, Gesù Cristo, la cui vita corporea, compresa la morte in croce, è da intendere come puramente simbolica. Gesù Cristo è Dio, quindi la sua vita umana è solo una rappresentazione, pensano io. E dal punto di vista, diciamo, della logica, non hanno tutti i torti, no? Cioè, nel senso che evidentemente pensano con una mentalità tipicamente ellenistica, no? E quindi alla divinità con una mentalità ellenistica. Secondo il pensiero contenuto nei testi dei Vangeli gnostici, l'essere umano, per salvarsi, cioè per entrare dopo la morte nel pleroma, cioè nell'eterna pienezza di vita dell'universo, deve imparare a conoscere Gesù Cristo, quindi l'agnosi, al di là della sua apparenza materiale, attraverso i simboli in cui si manifesta il suo spirito divino. Quindi ecco che per conoscere Gesù Cristo è necessario conoscere ed avvicinarsi ai simboli che lo rappresentano, perché i simboli che lo rappresentano sono elementi, ecco, per avvicinare la nostra anima allo spirito divino. E in età tardo-antica, nel complicato processo di composizione della letteratura dei Vangeli, si sviluppa quindi il tema della funzione simbolica, attenzione, che è un tema importantissimo, che comincia a prendere forma, l'abbiamo già studiato, con il movimento della tragedia greca, ricordate quel percorso intitolato Il Stragosso Idos, e poi si espande con il pensiero medievale, moderno, contemporaneo. Tuttora i simboli oggi hanno un valore notevole nella nostra vita. Nel mondo ionico greco, che è il mondo della formazione culturale di Erodoto, col quale abbiamo viaggiato per 2 anni, nel V secolo a.C., vi è l'usanza di tagliare in due una moneta, un anello, un oggetto qualsiasi, per darne metà a qualcuno. Guardate, le due metà, custodite di generazione in generazione, permettono ai posteri di riconoscere un antico patto di solidarietà, un antico legame di amicizia. Guardate, questo segno di riconoscimento ha un nome in greco, symbolon, dal verbo symbalēn, cioè mettere insieme. Il simbolo è quindi prima di tutto un elemento caratteristico capace di rinviare a qualcosa d'altro, e la differenza del simbolo rispetto ad un segnale è che il segnale ha sempre un solo significato, mentre il simbolo rimanda ad un'intera classe di oggetti intorno ai quali si conserva la memoria. Ecco che noi, dentro di noi, nella nostra anima, ci sono i simboli con cui è rappresentato Gesù qui. E quindi è chiaro che noi, attraverso la metà, no, che c'è nella nostra anima di quel simbolo, noi ci avviciniamo alla figura di Gesù Cristo, così dicono gli gnostici. E c'è un oggetto che per voi surge a simbolo, al quale siete particolarmente legati, a quali memorie rimanda, no? Beh, scrivete 4 righe in proposito. I Vangeli gnostici, diversamente da quelli canonici e da quelli apocrifi, che raccontano la vita, le parole, l'opera di Gesù, contengono le meditazioni sulla figura di Gesù e le riflessioni intellettuali fatte scaturire da quei simboli che rimandano alla memoria del suo messaggio salvifico. Quindi i Vangeli gnostici insegnano come si fa ad avvicinarsi a quei simboli che fanno avvicinare la nostra anima a Leone Gesù Cristo. Guardate sul punto 4 del repertorio, nel testo del Vangelo di Tommaso, uno dei Vangeli gnostici, c'è un notevole numero di detti di Gesù, mentre negli altri, di Filippo, di Verità, di Maria, ci sono invece delle meditazioni su Gesù e sui simboli che lo rappresentano, che invitano la lettrice e il lettore a riflettere sul tema della salvezza facendo pause di riflessione. E il leggere Vangeli gnostici non raccontano dei fatti, presentano dei concetti sui quali noi dobbiamo riflettere. Leggere i testi dei Vangeli gnostici non è un'impresa facile, bisogna fare continuo riferimento alle note, e gli autori, ben coscienti che ci vuole impegno personale, si legge nel Vangelo di Filippo, è una battaglia aperta leggere questo testo, no? Bella questa definizione, perché evidentemente bisogna fare ricorso continuo alle note. Ritengono sia inutile rivolgersi a tutti, quindi preferiscono dedicarsi solo alle persone coraggiose che accettano questa sfida, si legge nel Vangelo di Verità, cioè la gnosi non è per tutti, è per le persone coraggiose che hanno voglia davvero di imparare, e insegnano che a partire da Adamo sono state generate 3 nature, quella irrazionale, la razionale e la pneumatica, la, non c'entra con le gomme, ma la spirituale, pneuma è lo spirito, e nel Vangelo di Maria, Maria Maddalena, si legge: la natura irrazionale attanaglia i più che si perderanno, l'80% della popolazione. La razionale è il benevole di Dio, definire in maniera, interpretare in maniera agnostica la realtà, i dati che ci vengono sulla cultura nel stesso paese. La razionale è la natura della scelta e della lotta, e la spirituale è la natura della lotta certa della vittoria. Ora, le lettrici e i lettori di questi Vangeli, affermano i loro autori, sono le figlie e i figli della gnosi, cioè della conoscenza e dell'amore per la conoscenza. L'eros, per dirlo con Platone, l'amore per la conoscenza, l'amor platonico. Ora, nel Vangelo di verità si legge: conoscere Gesù non è facile, per farlo bisogna porsi e porre domande, bisogna dedicarsi all'apprendimento, perché l'ignoranza è schiava e la gnosis è libertà. Quindi è chiaro che i testi gnostici vengono dalla parte più acculturata dell'esperienza evangelica del cristianesimo. Il tema della conoscenza della verità, guardate lì, secondo voi, perché è un tema questo, da che mondo è mondo, viene affrontato e continueremo ad affrontarlo nei nostri viaggi sempre di più, poi vedremo un tema di quelli all'ordine del giorno. Richiama quale di queste parole? Autenticità, certezza, esattezza, sincerità. Guardate, sono sinonimi, ma in ciascuna di queste parole ci sono caratteristiche diverse. Scegliete una di queste parole, quella che vi piace di più, che è più congeniale alla vostra esperienza, cioè conoscenza della verità. A quale di queste parole secondo voi fa riferimento? Sceglietene una, scrivetela. E ora leggiamo un brano tratto dal Vangelo di Filippo. Diciamo questa esperienza di leggere un frammento da un Vangelo gnostico. Davanti alla verità l'essere umano non si trova come di fronte al mondo. Vede il sole pur non essendo il sole, vede il mare pur non essendo il mare, ma se tu hai visto qualcosa di quel luogo, sei diventato quello che hai visto, l'anima nel mondo di Platone, lo stesso veramente. Egli parlò del luogo da cui ciascuno è venuto e della regione nella quale ha ricevuto il suo essere essenziale, il luogo al quale rivolsero il pensiero, quel luogo è la loro radice. Gesù venne da quel luogo donde portò del cibo. A chi lo desidera ha dato la vita. Presteranno attenzione alla loro radice. Gesù dissimulò segretamente ogni cosa. Egli infatti non si manifestò qual era realmente, ma si manifestò come lo si poteva vedere, grande ai grandi, piccolo ai piccoli, angelo agli angeli, uomo agli uomini. Perciò il suo logos si è nascosto a tutti. Alcuni lo vedono credendo di vedere se stessi. La verità non è venuta nuda in questo mondo, ma in simboli e in immagini. Non la si può afferrare in altro modo. Colui che è incapace di ricevere, a maggior ragione incapace di dare. La fede riceve, l'amore dà. Nessuno può ricevere senza la fede, nessuno può dare senza l'amore. Per questo appunto crediamo, per ricevere veramente, e così possiamo amare e dare. Sono bellissimi i Vangeli gnostici, perché, ma vedete, ognuna poi di queste affermazioni merita di essere letta con una nota vicino, perché dietro c'è tutta una derivazione. Naturalmente noi vogliamo puntare soprattutto sul concetto del simbolismo che qui emerge. Gli autori dei testi dei Vangeli gnostici rimangono anonimi, tuttavia qui dove ci troviamo, attenzione, nel paesaggio intellettuale dell'età degli Antonini, Noi possiamo anche incontrare alcuni pensatori gnostici, le cui idee collimano con la letteratura evangelica gnostica, e si può pensare che ne siano gli ispiratori. Chi sono i pensatori gnostici che in questo momento sono sul territorio che possiamo identificare nel paesaggio intellettuale degli Antonini? Il movimento di pensiero gnostico, guardate, si sviluppa nell'ambiente intellettuale aristocratico del cristianesimo alessandrino, che è al suo punto di riferimento nella biblioteca di Alessandria, e la maggior parte della letteratura dei Vangeli canonica e gnostica viene scritta nella biblioteca di Alessandria. Alla fine è lì che vanno a finire i testi, le sentenze, e che vengono accorpate e messe insieme lì, e nella scuola ellenistica clementina, costruita da Clemente Romano, che capisce che è importante, è il primo vescovo storico di Roma, il primo papa, capisce l'importanza che ha la scrittura. E la prima figura rappresentativa del movimento gnostico è un personaggio che si chiama Basilide di Alessandria, guardate, che è stato definito da Hegel, quanto è che non incontriamo Hegel, ve lo ricordate? Nelle lezioni sulla storia della filosofia, un gnostico eminente. Hegel è molto attratto dallo gnosticismo. Per conoscere che idea della realtà terrena e ultraterrena, l'eminente gnostico Basilide, leggiamo un frammento tratto, ce lo facciamo dire da Hegel, da lezioni sulla storia della filosofia, 1816-1830, Hegel. Guardate, Hegel non lo incontriamo dai primi di giugno del 2007, ricordate? Ha detto, ci ha dato appuntamento, ci rivedremo nel 2011 con gli gnostici, infatti è qui, vedete? Leggiamo cosa scrive avevamo studiato la fenomenologia dello spirito, vi ricordate? Tante cose abbiamo studiato in quegli anni. Scrive Hegel, l'eminente storico gnostico Basilide di Alessandria pone al principio della realtà un Dio che non è, un Dio nulla, ingenerato e ineffabile, puro spirito, il quale produce l'universo attraverso la mediazione di sue creature, dette eoni, progressivamente generate. Per prima genera l'intelligenza, nous, o Cristo, da cui discende il verbo, logos, quindi genera la saggezza, phronesis, da cui scaturiscono la sapienza, sofia, e l'energia, dynamis. Da queste due derivano poi, in una serie gerarchica discendente, 365 potenze angeliche o arcontiche, che governano ciascuno un proprio cielo o mondo. Basilide sostiene che noi abitiamo l'ultimo di tali mondi e afferma che per liberarci dal grande arconte che regna sul nostro mondo, che Basilide identifica con il Dio biblico, che si crede l'unico Dio perché ignora il suo essere decaduto, il Dio ineffabile, puro spirito, ci ha inviato la sua intelligenza, nous, per mezzo di Gesù, seguendo Gesù Cristo, mediante la conoscenza, gnosis, l'essere umano può liberarsi dall'ignoranza e dalla materia e fare ritorno alla sua origine divina. Vedete, questo il testo di Hegel diventa più accessibile dopo che noi abbiamo detto le cose che abbiamo detto precedentemente la scorsa settimana e questa sera. Ma guardate, la figura più importante dello gnosticismo cristiano dell'età tardo-antica è quella di Valentino. Valentino è uno di quei Valentini che poi diventeranno San Valentino, che c'entrano con il 14 febbraio, e sì, perché c'è di mezzo questo tema dell'amore, che è poi l'amore per la conoscenza, che è l'amore platonico, che poi è stato interpretato in modo consumista. Ma Valentino è un personaggio poliedrico e misterioso. Sappiamo che è nato in Egitto verso l'anno 100, probabilmente in un borgo del delta del Nilo. Sappiamo che ha studiato ad Alessandria, Alessandria nel secondo secolo è un centro di grande cultura. Presto vi sbarcheremo ad Alessandria, perché ci sono, c'è qualcuno che ci aspetta ora. No, a quest'ora non lavoro un po'. Dove fioriscono, finito il turno delle 10, dove fioriscono decine di scuole, scuole di pensieri delle più diverse tradizioni intellettuali. Alessandria, ci sono centinaia di scuole in questo momento che stanno fiorendo. Guardate sul punto 5, adesso Valentino che dobbiamo incontrare, no? Il gnostico cristiano Valentino, 100-160 circa, si proclama erede di un insegnamento segreto di Cristo, giunto fino a lui, come lui stesso afferma, attraverso un certo Teoda, il quale sarebbe stato familiare di Paolo di Tarso. Qui c'è stata una ricerca in questi secoli di questo Teoda, qualcuno lo ha anche messo a fuoco, ma sappiamo che Valentino lascia l'Egitto verso il 140, va a Roma, dove soggiorna per una ventina d'anni, fin quando, non essendo riuscito ad ottenere l'elezione a vescovo, perché lui nella Chiesa di Roma partecipa al potere, alla gestione del potere, rompe i rapporti con la Chiesa romana, e succede così, no? Succede anche per Marcione Montano, che gli contesta l'esegesi troppo allegorica della Bibbia e le sue dottrine gnostiche considerate non ortodosse. Difatti, per Valentino, Gesù è un eone, cioè un'emanazione, un eterno, concetto eterno, un'emanazione di Dio Padre. La sua natura è esclusivamente divina e la sua vita è una rappresentazione simbolica, non una vera esperienza umana. Dopo la rottura con la comunità di Roma, Valentino emigra a Cipro, non c'era ancora la crisi, dove dopo aver aperto una scuola muore intorno al 160. Sappiamo che Valentino ha scritto molte opere, lettere, poesie, omelie, delle quali ci restano un certo numero di frammenti. L'opera di Valentino oggi è raccolta appunto in un testo intitolato, molte pubbliche, Frammenti di Valentino Gnostico, che si sono tramandati attraverso altri pensatori, cioè da Clemente Alessandrino, da Ippolito di Roma, hanno lavorato su questo pensiero. Questi frammenti sono sufficienti per ricostruire un quadro significativo della dottrina di Valentino. Guardate, a Valentino viene attribuito il testo del Vangelo di Verità, cioè uno dei Vangeli gnostici. Rinvenuto appunto nella biblioteca di Nag Hammadi. Guardate, è un'ipotesi questa. Però il fatto è che le idee contenute in questo testo sono di scuola valentiniana, cioè corrispondono. Quindi che l'abbia scritto lui direttamente questo testo o qualcuno della sua scuola, e gnosi in greco abbiamo detto significa conoscenza, ma Valentino sostiene che non si tratta della semplice conoscenza che si raggiunge per via discorsiva, dialettica, o attraverso la certezza della fede, cioè imparando il catechismo. Valentino insegna che si viene in possesso della gnosis, della vera conoscenza, solo attraverso la via mistica, la via ascetica, contemplativa, spirituale, e con l'utilizzo di un linguaggio ermetico, cioè riservato agli iniziati. E infatti, avete sentito, prima abbiamo letto un frammento di un Vangelo gnostico. Vedete, i Vangeli gnostici sono costruiti, avete visto qual è lo stile, avete constatato qual è lo stile, sono tutti enunciati minimi, no? Cioè, ogni enunciato minimo è una definizione, ed è una formula che ha un carattere magico, esoterico. No, cioè contiene qualche cosa di simbolico dentro, no? Che ha una sua efficacia, no? nel ripetere, c'è un'efficacia nel ripetere questa frase, che rasenta la magia. È quello che dicevamo, che tutto questo pensiero sta alla base del Rinascimento. No? E qui nel Rinascimento la magia, la teurgia, no? Ricordate, abbiamo studiato che deriva anche da questa cultura sono all'avanguardia, definiscono anche tutto un clima, no? Che c'è molto misterioso e affascinante, no? nella città. In che cosa consiste il linguaggio ermetico, cioè iniziatico, composto di formule magiche degli ignoti? Guardate, non è facile per le studiose e per gli studiosi di filologia rispondere a questa domanda, ma il quesito ci permette di riflettere su un altro tema intrinseco, attenzione, alla questione gnostica, perché la questione gnostica, ve l'ho detto e lo ripeto, è complessa e noi dobbiamo vedere alcuni elementi di questa complessità. Sappiamo che gli gnostici, e ciò che conosciamo su Valentino lo dimostra, sono influenzati in particolare dal pensiero pitagorico, che in questo momento, nel tardo antico, conosce, no, una rivalutazione e un successo notevole, e riemergono scuole neopitagoriche. Il pensiero gnostico nei suoi aspetti più esoterici, segreti, ricordate che Pitagora è un personaggio molto particolare, una specie di santone, parla dietro di una tenda, è uno che si rincarna perché c'è la metempsicosi, intanto ricompare, chissà quanti Pitagora ci sono noi, nella nostra anima, l'anima di Pitagora si rincarna, ricordate, abbiamo studiato questo fatto e quindi è qui presente, e lì in quel momento particolare è presente. E quindi dal pensiero pitagorico e dai suoi aspetti più esoterici, nel primo secolo, in età tardo antica, a partire dall'area alessandrina, cominciano a circolare diversi scritti attribuiti a Pitagora, Pitagora di Samo o di Crotone, ricordate, morto nel 497 circa avanti Cristo. Pitagora è redivivo, sempre, secondo la dottrina della trasmigrazione delle anime, della metempsicosi. Quindi vengono scritte delle opere intitolate Detti Aurei, Simboli, Lettere, che vengono attribuite a personaggi nei quali Pitagora si era incarnato. Queste opere rimettono in circolazione i motivi principali della dottrina pitagorica che penetrano nello gnosticismo, con rinnovato interesse per il tema della divinità. Se tra Dio e il mondo c'è una netta separazione, per collegare il mondo metafisico con quello terreno, pensano i neopitagorici e gli gnostici, è necessario l'esistenza di divinità mediatrici intermedie, no? Gli gnostici li chiamano gli eoni e via, cioè questi concetti eterni che noi dobbiamo afferrare. Inoltre, siccome Pitagora, secondo la tradizione, è stato il primo ad applicare al mondo fisico il termine di cosmos, bellissimo termine greco che letteralmente significa l'ordine scandito dal movimento, questo vuol dire cosmos, ebbene il concetto che il mondo sia retto da un ordine cadenzato dal movimento significa che le stelle, dopo un lungo periodo di anni, tornano al punto di partenza, e allora anche la storia tornerebbe al punto di partenza e tutto ricomincia da capo. È la teoria dell'eterno ritorno che, guardate, in età tardo antica si sviluppa attraverso il pensiero neopitagorico, il pensiero gnostico, e si diffonde nei secoli. Molte correnti di pensiero contemporanee ne sono attratte, pensate a Nietzsche, ma tutto ciò che è già fu, sostengono i neopitagorici, e ciò che avviene già avvenne, e l'inquietudine dell'essere umano deriva dal fatto che si ostina a voler cambiare l'immutabile ordine delle cose, sebbene non sia possibile, e la quiete, la tranquillità d'animo si può ottenere non pensando di poter mutare l'armonia dell'universo, il cosmos, l'ordine esterno, l'assetto cosmologico, conquistando il mondo mettendoci la bandierina, ma comprendendo che è necessario imparare a cambiare il proprio ordine interno, cioè l'affetto teoretico, lo chiama Pitagora. Teoretico. Pitagora ha introdotto nella storia del pensiero umano molte idee significative, ma soprattutto il concetto del pensiero teoretico che in età tardo-antica riemerge con tutta la sua attrattiva, dicono i neopitagorici, e con tutta la sua grazia, dicono gli gnostici come Valentino e come gli autori dei testi dei Vangeli gnostici. In che cosa consiste il pensiero teoretico? Intanto la parola teorema, che probabilmente evoca in noi interrogazioni di matematica e geometria che ci hanno emozionato. Teorema in greco significa meditazione, riflessione profonda, significa guardare dentro le cose, significa indagare al di là, teorema, al di là dell'apparenza, significa cercare la natura divina dell'essere, sì, perché divina, sì, perché nella parola teorema, vedete, la parola teorema è formata da due termini significativi, la parola teos, Dio, e quindi alzare il velo che copre Dio e cercare di conoscerlo, e il verbo remain, osservare, considerare. Una scuola pitagorica la si frequenta per imparare ad applicare uno stile di vita detto teoretico, di carattere contemplativo, e questo entra nella gnosi. E le scuole pitagoriche in età tardo-antica insegnano l'arte della contemplazione, della riflessione profonda, per indagare al di là delle apparenze e immergersi nella realtà spirituale. I testi gnostici sono impostati su questo. Alle scuole neopitagoriche del primo secolo dobbiamo un oggetto culturale molto significativo che qui a Firenze dal 1485 in avanti ha avuto un successo straordinario. Lo passavano di nascosto. Questo testo, questo libro che si intitola, ne è rimasto uno che arriva dal giardino, popoli, scuola. Questo testo è il Corpus Hermeticus, un volume che raccoglie i testi della cosiddetta tradizione ermetica, legata ad un personaggio leggendario che avrebbe scritto questi trattati, chiamato Ermete Trismegisto, cioè tre volte grandissimo. Si tratta di un nome mitico, no? Che allude al dio greco Hermes e al dio egiziano Thoth. Tot, il cuore, ricordate, l'abbiamo incontrato con la maestra Edizia. La tradizione ermetica nasce dalla volontà di integrazione culturale e tende a fondere insieme le concezioni filosofiche e religiose ellenistico-romane con la cultura della magia egizia che attira molto. E gli autori del Corpus Hermeticus mescolano l'intero sapere classico intrecciando idee provenienti dal pitagorismo, dallo stoicismo, dal platonismo, dallo gnosticismo, dall'ebraismo, dall'astrologia, dall'alchimia, dalle scienze occulte, con l'obiettivo, cioè quello di creare delle sintesi, degli enunciati minimi, che possano avere l'efficacia di formule magiche. La parola, il verbum ha una grande potenza, il logos ha una grande potenza. Se noi riusciamo, no, a dare a quella parola, al logos, quella potenza che ha il logos metafisico, ecco che abbiamo creato una formula che può rovesciare le situazioni. La letteratura ermetica ha avuto una grande fortuna nel corso dell'umanesimo medievale, del rinascimento moderno. A Firenze c'era una decina di scuole teologiche nascoste, misteriose, e le scuole neopitagoriche sorte nel primo secolo, che condizionano maggiormente il pensiero gnostico, sono quelle di Apollonio di Tiana, di Nicomaco di Gerasa, di Numenio di Apamea. Questi intellettuali, partendo dall'idea che se tra Dio e il mondo c'è una netta separazione, è necessario ipotizzare figure divine di mediazione. Guardate, costoro, Apollonio, Nicomaco, Numenio, ragionando su questo concetto, sviluppano l'idea della triplice divisione della divinità. c'è un Dio padre, poi c'è un Logos, che è il figlio, e poi c'è uno spirito. Ecco che nasce un'idea, attenzione, un'idea che noi poi abbiamo studiato a catechismo, no? Dio, tre persone uguali distinte, padre, figlio, spirito, ma il discorso è complesso, è lungo, non nasce così dal nulla. Noi avremo imparato la formuletta a memoria senza capire tutta la bellezza culturale che c'è dietro, tutto l'investimento di intelligenza che c'è dietro, che mette insieme culture diverse, no? E che ha un fascino notevole, no? Teoretico, come dice, come ci sta suggerendo Pitagora, la definizione trinitaria di Dio, che fa parte della nostra cultura più diretta, nasce da un lungo e complesso sviluppo intellettuale che passa attraverso il neopitagorismo, l'ognosticismo e poi il neoplatonismo definirà questa questione in termini cristiani. Guardate, le formule magiche, a noi piacerebbe avere una formula magica a volte, no? Per risolvere dei problemi. E con quali parole, visto che la parola è il logos, il verbum, voi costruirete, cioè le parole hanno una loro potenza, con quale parole costruirete una formula magica per poter realizzare un desiderio rivolto a fin di bene? Due righe di scrittura rappresentano sempre la formula magica utile per investire in intelligenza, già, quindi scrivetele. Ora, quello dell'agnosis è un movimento complesso ed eterogeneo, non è facile mettere ordine nella selva oscura delle dottrine gnostiche perché fanno innanzitutto largo uso del mito e del linguaggio ermetico, cioè riservato agli iniziati. Lo gnosticismo è un fenomeno elitario di carattere aristocratico, cioè gli gnostici cristiani vogliono riflettere e meditare sulla buona notizia, sul Vangelo, senza mescolarsi ai fedeli di classe inferiore. Vedete, la divisione in classi non è riuscita ad estirparla nessuno. Che frequentano le comunità ecclesiali dove l'idea della risurrezione della carne prevale sull'idea della immortalità dell'anima e della superiorità dello spirito sulla materia, no? Quindi ci sono, il cristianesimo aggrega soprattutto dalle classi proletarie, no? Che puntano, che sono attirate dalla risurrezione della carne, da spezzare le proprie catene, e poi naturalmente riesce ad arrivare anche agli intellettuali, invece i quali vedono nello spirito e nell'agnosi qualche cosa di più raffinato e di più utile. Ecco questo contrasto che è molto interessante, è lo scontro che c'è. Guardate che il cristianesimo va avanti anche perché ha vinto in sé questo motore della polemica. Continua, quindi si afferma proprio perché il motore della polemica tiene viva il messaggio, l'annuncio, l'annuncio della risurrezione che passi o attraverso il corpo o attraverso l'anima, attraverso la materia o attraverso lo spirito, e questo è importante. Il tratto distintivo dello gnosticismo corrisponde all'idea che la strada della salvezza è una via di natura conoscitiva a cui hanno accesso per illuminazione mistica soltanto gli spiriti eletti, provvisti di conoscenze e competenze intellettuali. Quindi gli gnostici non ubbidiscono alla regola della Chiesa romana, che è fondamentalmente proletaria, che prescrive di fare il bene per poter conoscere Dio, ma ritengono che sia necessario conoscere Dio per fare il bene. Attenzione, perché sono due formule, due questioni, due riflessioni diametralmente opposte, no? Però stanno insieme, ecco, sullo stesso territorio, e c'è uno scontro profondo. Questa è la diversità di pensiero fondamentale che crea la spaccatura tra la linea gnostica della scuola di Valentino e la linea ortodossa della Chiesa di Roma, sostenuta dai vescovi di questo momento, Pio I e Aniceto, che sono il settimo e l'ottavo papa dopo Clemente Romano, che incarna la figura di Pietro. La spaccatura è documentata, guardate, sul piano letterario da una serie di opere significative, e ad una di queste opere emblematiche, per prendere coscienza di questo fatto, ora noi dobbiamo fare riferimento. visto che abbiamo anche citato Papa Pio I. Coraggio, l'itinerario di questa sera è molto corposo, ma non possiamo mica abbia fatto le pace, noi non abbiamo. Guardate sul punto 6 del repertorio, il successore di Gino, di Papa Gino, che abbiamo già incontrato, è Pio I, questo c'è un numero perché poi di Papa P, ce ne sono stati Pio diversi, perché guardate, su questo fatto non abbiamo notizie precise, ma Pio I forse è il fratello di un personaggio annoverato tra i padri apostolici che si chiama Erma ed è l'autore di un celebre trattato sul tema della penitenza intitolato Il Pastore. Guardate, Il Pastore di Erma è un'opera molto significativa, perché è un testo di genere apocalittico scritto nella prima metà del secondo secolo, composto da 5 visioni, 12 comandamenti e 10 similitudini. Questo testo è formato da significative allegorie che esaltano la Chiesa di Roma. La Chiesa, e quindi è chiaro che è un'opera antignostica, no? La Chiesa, secondo Erma, è stata creata prima di tutte le cose. Cioè, e quindi se ci sono gli eoni, il primo eone che viene creato è la Chiesa. Mettiamo subito le cose in chiaro. Sì, perché evidentemente c'è questo scontro intellettuale, e quindi nello scontro intellettuale uno penetra nel territorio dell'altro e cerca di modificarlo. Guardate che c'è una grande fecondità di pensiero, cioè, invece di stare lì a disputare su cosette da poco, da niente, no? O da fare chiacchiere, no? Sulle cose. Qui si cerca, no? Di intervenire, di riflettere, di ragionare su grossi temi. E quindi la Chiesa, secondo Erma, è stata creata prima di tutte le cose, prima del Logos. E difatti l'assetto gerarchico della realtà, in contrapposizione all'assetto dato dagli gnostici, prevede che soprattutto ci sia Dio Padre, poi la Chiesa, poi il Logos, Gesù Cristo. E la gnosis non è che la conoscenza di questo ordine unitario. Questa è la configurazione della realtà. Erma chiede a coloro che hanno divulgato false dottrine, gli gnostici, di pentirsi perché danneggiano la Chiesa compromettendone l'unità, e solo l'esercizio del pentimento, ecco perché è un'opera sulla penitenza, in greco metanoia, in latino penitentia, favorisce la conoscenza. L'agnosis, l'esercizio della penitenza, della metanoia, favorisce la conoscenza. Il titolo di pastore, il pastore di Erma, deriva dal nome del personaggio principale della quinta visione, che è l'angelo della penitenza. Ora, questa opera è molto affascinante dal punto di vista simbolico, cioè combatte lo gnosticismo utilizzando una metodologia tipicamente gnostica, come sempre, cioè creando dei simboli che poi diventeranno, li abbiamo in testa, sapete, tra un po' ne emergerà uno, anzi se non è già emerso, l'angelo della penitenza, il quale appare a Erma nelle vesti di un pastore. Questa immagine del buon pastore con l'agnello sulle spalle, chi è che non ce l'ha in testa, no? Sta anche nelle, non solo nelle immagini dell'arte, ma delle immaginette che sono state poi riprodotte. È anche un'icona di Gesù Cristo, e a questo proposito è interessante leggere il capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni. Fate questo esercizio stasera, vedete, o domani. Il pastore di Erma, sebbene non sia stata inserita nel canone, è un'opera enciclica, cioè pastorale, apologetica, che ha goduto di un'ampia fortuna tra i cristiani del secondo secolo, e anche oggi motivo di studio, tanto che alcuni padri della Chiesa, padri apologisti, la consideravano addirittura sacra scrittura, no addirittura, ma sacra scrittura. Il testo del pastore è stato scritto a Roma in lingua greca, poi è stato tradotto in latino e la versione latina si è conservata per intero. Quella greca manca dell'ultima parte. Guardate, in biblioteca, in un'antologia delle opere dei padri apostolici, o collegandovi alla rete, trovate il testo del pastore di Erma e ne potete leggere qualche frammento. Inoltre potete trovare anche molte immagini di opere d'arte che raffigurano il buon pastore, oggetti direttamente, oggetti dedicati quindi alla ricerca in questo senso, che è interessante per collocare le cose, perché no, noi vediamo quest'uomo con la pecora sulle spalle, diciamo da dove arriva? Arriva da una letteratura, e questa letteratura arriva da un dibattito culturale, intellettuale, da uno scontro di idee, cioè non nasce così dal nulla, cioè dietro a quel simbolo c'è qualche cosa che mette in funzione l'agnosis, per noi con la G minuscola, che siamo nella scuola pubblica, ma è che è l'esercizio della conoscenza, dell'apprendimento, con la G minuscola, perché sennò poi gli gnostici che la usano invece con la G maiuscola se ne hanno a male, quindi... Ora, per capire dove il testo del pastore di Erma contrasti con il pensiero gnostico, leggiamo due brevi brani. Nel primo brano si rivela che la Chiesa è stata creata prima di tutte le cose, la Chiesa di Roma, attenzione, cioè non la Chiesa qualunque, cioè la Chiesa del Vescovo di Roma, e la Chiesa di Roma rivendica questo primato, perché è chiaro che c'è una letteratura canonica già in circolazione. Nel secondo brano si afferma che il pentimento, la metanoia, è un atto di saggezza, di sofia, che purifica il cuore e apre la strada alla conoscenza, alla gnosi. Quindi, secondo Erma, prima viene la Chiesa di Roma, la Chiesa del Papa, che indica nel pentimento, nella metanoia, lo strumento purificatore, catartico, per avvicinarsi alla conoscenza, cioè alla comprensione della bontà e della misericordia di Dio. E questi concetti, vedete, contraddicono la struttura del pensiero gnostico. Ma leggiamo dal pastore di Erma. Fratelli, mentre dormivo ebbe una rivelazione di un bellissimo giovane pastore che mi diceva: chi credi sia la vecchia alla dalla quale prendesti il libretto? Io dico la Sibilla, si sbagli, non lo è. Chi è allora? La Chiesa, dice. Gli feci notare: perché è così vecchia? Rispose: perché è stata creata prima di tutte le cose, perciò è vecchia e per essa è stato ordinato il mondo. Dopo ebbi una visione in casa mia, venne la vecchia e mi chiesi se avessi dato il libro ai vescovi. Dissi di non averlo dato. Hai fatto bene, disse, ho da inserire delle parole. Quando avrò completato tutte le parole, tu le farai conoscere a tutti. Scriverai due libretti e ne manderai uno a Clemente. Il Clemente è il primo, è il Papa di Roma. Uno a Grapte. Guardate, Graptos in greco significa incisore, libraio, stampatore. Clemente, Papa, poi lo manda il Vescovo di Roma, lo manderà alle... la personificazione di Pietro, lo manderà ad altre città, come è stato incaricato, Grapte, lo conserverà in archivio. Tu lo leggerai a questa città con i vescovi, che sono preposti alle chiese. Interrogai di nuovo il pastore dicendo: poiché il Signore mi ha stimato degno che tu abiti sempre con me, tollera ancora poche mie parole, non so nulla, e il mio cuore è indurito dalle mie azioni precedenti. Istruiscimi, perché sono molto corto di mente, non capisco assolutamente nulla. Rispondendo mi dice: sono preposto alla penitenza e rendo saggezza ai penitenti. Non ti sembra che lo stesso pentirti sia una saggezza e sia la via maestra per la conoscenza? Ecco, per l'agnosis. Ora, Papa Pio I e Papa Aniceto si oppongono al pensiero gnostico, e pur ammettendo l'utilità della conoscenza come strumento necessario per imparare a fare il bene, ribadiscono la dottrina della priorità del fare il bene, l'agape, rispetto alla conoscenza, gnosis, perché è facendo opere buone, la caritas, che si giunge alla conoscenza, alla gnosis, alla conoscenza di Dio, alla percezione della misericordia di Dio. Dio è bontà e misericordia. Facendo il bene ci si avvicina a conoscere del Dio. Guardate sul punto 7, guardate, dobbiamo ricordare che Papa Pio I è un personaggio presente nella commedia di Dante, citato nel canto 27° del Paradiso, non solo lui, tra i primi vescovi di Roma, insieme ad altri papi dell'età tardo antica che avrebbero subito il martirio, Lino, Creto, Sisto, Calisto e Urbano. Dante riconosce tutti, perché il dibattito era molto acceso su queste questioni agli albori del XIV secolo. Questo canto contiene, guardate, una delle invettive più terribili che ci sono nella commedia, sapete, ce ne sono diverse, la terribile invettiva che Dante, tramite San Pietro, fa parlare San Pietro Dante, lancia contro i papi suoi contemporanei, Bonifacio VIII, lo conoscete, Benedetto XI, Clemente V, che è il papa che trasferisce ad Avignone nel 1309 la chiesa di Roma, dando inizio alla cosiddetta cattività avignonese, durata fino al 1374, e Giovanni XXII. Questi papi, secondo Dante, devono stare tutti nell'inferno, naturalmente, e sono stati una disgrazia, perché usano la sposa di Cristo, la Chiesa secondo la definizione di Giustino, ricordate, per essere ad acquisto d'oro usata, cioè per fare grandi guadagni, grandi affari. Questi qui pensano che la Chiesa sia un'azienda per fare soldi, per fare affari per loro anche e per altri. La scuola consiglia di leggere i primi 45 versi, ecco la commedia, tenetela lì in cucina insieme ai pensieri di Pascal, qui mentre aspettate che bolla la pasta, la aprite e leggete quello che c'è da leggere, un frammento, no? Così che si fa, così come i pensieri di Pascal, no? O i saggi di Montaigne, basta leggere qualche riga, poi si riflette. E poi quando si mangia più volentieri, di gusto la pasta. E 45 versi del 27° canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante. E nel verso 36 del 27° canto del Paradiso, Dante definisce Cristo con un'espressione e con un verbo che avvalorano la natura di Gesù secondo l'ortodossia della Chiesa di Roma, vero Dio e vero uomo. Se si legge questo verso si capisce che Dante vuole essere fedele alla dottrina ortodossa della Chiesa e quindi ritiene sia legittimo bacchettare i papi quando se lo meritano, perché anche loro devono essere fedeli alla linea e non inventarsene di nuove. E quindi leggete il verso 36 del canto 27 del Paradiso, riflettete, fate un'incursione nella commedia. Ora leggiamo un frammento, 9 versi, dal 37 al 45, di questo canto, 9 versi dell'invettiva di San Pietro contro i papi affaristi, insopportabili per Dante, soprattutto se messi a confronto con i papi martiri delle origini dell'età tardo antica. Poi andate a leggere di questo canto, 45 versi di questo canto. Poi procedettero le parole sue con voce tanto da sé trasmutata che la sembianza non si mutò più. Non fu la sposa di Cristo allevata del sangue mio di lì, di quel di Creto, per essere ad acquisto d'oro usata, ma per acquisto detto viver lieto. E Sisto e Pio e Calisto e Urbano sparser lo sangue dopo molto fletto, dopo aver molto pianto, dopo aver molto sofferto. Guardate, la Chiesa di Roma in età tardo antica elabora una linea di pensiero conciliativa che definisce Gesù Cristo come vero Dio e vero uomo. Poi vedremo cosa succede a Nicea, a maggio vedremo, andremo a Nicea e vedremo la situazione. Ora, la dottrina gnostica definisce invece Gesù Cristo come vero Dio e uomo apparente, che vive un'esistenza simbolica. L'interpretazione gnostica fa riferimento al fatto che nel testo del Vangelo secondo Giovanni, il Vangelo canonico di riferimento degli gnostici, non c'è nessun racconto sull'Eucaristia, abbiamo detto, per cui ritengono che Gesù non abbia spezzato il pane dicendo prendete e mangiate, questa è la carne del mio corpo, e non abbia alzato il calice dicendo prendete e bevete, questo è il mio sangue. Pane e vino per gli gnostici sono puri simboli spirituali, con tutta la loro potenza, che è superiore a quella dell'Eucaristia, secondo il mio. Questo ragionamento porta al pensiero gnostico a sottovalutare e anche a negare la risurrezione della carne e a rimarcare che la materia è cattiva e tiene prigioniera l'anima immortale che in quanto spirito tende a ricongiungersi al Padre, che è un puro ed eterno essere spirituale. Il tema della contrapposizione tra la figura ortodossa di Gesù, vero Dio e vero uomo, e l'icona gnostica di Gesù, vero Dio e uomo apparente, rimanda alla contrapposizione tra l'idea della risurrezione della carne con la santificazione della materia e quella dell'immortalità dell'anima con la condanna della materia cattiva. Come convivono questi due elementi? Guardate, tuttora in campo filosofico continua ad esserci una grande discussione molto interessante. Il dibattito sul tema, noi la vediamo alle origini di questa questione, dobbiamo vederla alle origini per poi seguirla. Il dibattito sul tema della contrapposizione tra lo spirito e la materia non è mai cessato, perché continua a sussistere la consapevolezza che solo lo spirito non si degrada, questo ci affascina, e continua a vivere, perché l'anima dura in eterno, mentre il corpo, ahimè, la prigione dell'anima, è bene che si disperda nella polvere. E in questo senso la morte del corpo, come per i libri dei Veda, come per la cultura orfico-dionisiaca, la morte del corpo assume un significato di liberazione. Quindi la morte non deve essere temuta. Finalmente ci liberiamo del corpo e la nostra anima finalmente libera, ritorna all'essere, all'assoluto, nell'intelletto universale, nel mondo delle idee. Metteteci quello che volete, ma o in modo laico, o in modo mistico, o in modo religioso, in modo intellettuale, no? O in modo spirituale, ma questo argomento di riflessione non ha mai cessato di essere presente nei repertori della storia della cultura. Guardate, tanti sarebbero gli esempi da fare. Noi facciamo un esempio in funzione della didattica della scrittura. Vogliamo ricordare a chi non l'abbia ancora letto e a chi pensa di doverlo rileggere. Il romanzo intitolato Sostiene Pereira di Antonio Tabucchi del 1994, che ogni tanto va riletto per scoprire alcune cose che ci sono, e molti di voi hanno certamente letto questo romanzo che abbiamo già citato in percorsi precedenti, avrete visto il film tratto da questo libro, che è anche l'ultimo film interpretato da Marcello Mastroianni. Dobbiamo anche, guardate, commemorare, è doveroso commemorare Antonio Tabucchi, che è scomparso l'anno scorso, il 25 marzo a Lisbona. Tabucchi è nato a Pisa nel 43, ha coltivato dagli anni 60 un grande amore per il Portogallo ed è diventato, anche con la collaborazione di sua moglie, Maria José de Lancastre, che ha incontrato all'università a Lisbona, è uno dei più grandi studiosi dell'opera dello scrittore portoghese Fernando Pessoa, che abbiamo incontrato più volte. Pessoa è morto nel 35. Leggiamo due pagine tratte da romanzo Sostiene Pereira, perché sono intonate con il tema di cui ci stiamo occupando. Nella mente di Pereira c'è un cristianesimo gnostico, perché lo gnosticismo si interpreta con la linea ortodossa in continuazione. Vogliamo prendere atto del fatto che l'argomento riguardante la contrapposizione tra l'idea della risurrezione della carne, della glorificazione della materia, e quella dell'immortalità dell'anima con la condanna della materia cattiva, è sempre presente nel dibattito culturale. Pereira, lo sapete, è un giornalista sulla storia della vecchiaia, soffre di attacchi vari, ma soprattutto soffre della solitudine dovuta alla vedovanza, gli è morta la moglie, e parla con la foto della moglie, l'unica persona con cui comunica, no? È la fotografia della moglie. Pereira è diventato il responsabile della pagina culturale del giornale per il quale lavora, che si intitola Lisboa. Il racconto è ambientato a Lisbona nel 1938, quando in Portogallo c'è una dittatura. In Spagna si sta combattendo una guerra sanguinosa, dittatura da una parte, democrazia dall'altra, la guerra di Spagna, ma una guerra che è diventata internazionale. In Europa sta per scoppiare il secondo conflitto mondiale. Pereira è disorientato, si sente impotente e si interroga prima sui grandi temi esistenziali e poi su quelli sociali e politici, capendo poi ad un certo punto che deve intervenire. Pereira, nonostante sia un buon cattolico, consideri l'anima immortale, non riesce a credere alla resurrezione della carne, nel stesso senso gnostico. Vorrebbe aprire un dibattito su questo tema sulla pagina culturale del giornale per il quale lavora. Perseguendo in questo intento, si trova coinvolto in una storia pericolosa, perché, lo sapete, entra in contatto con due giovani persone coinvolte nella resistenza antifascista e la sua vita cambierà. Pereira sarà capace di cambiare vita, di ribellarsi all'indifferenza, proprio perché alla propria esistenza materiale bisogna saper dare un'anima. Allora, credo nell'anima immortale, aspettando la morte del corpo bisogna che uno reagisca. Comunque, leggiamo queste due pagine da Sostiene Pereira. Sostiene Pereira di averlo conosciuto in un giorno d'estate, una magnifica giornata d'estate soleggiata e ventilata in Lisbona sfavillata. Pare che Pereira stesse in redazione, non sapeva che fare, il direttore era in ferie, lui si trovava nell'imbarazzo di mettere sulla pagina culturale, perché Lisboa aveva ormai una pagina culturale e l'avevano affidata a lui, e lui, Pereira, rifletteva sulla morte. Quel bel giorno d'estate, con la brezza atlantica che accarezzava le cime degli alberi e il sole che splendeva, con una città che scintillava, letteralmente scintillava, sotto la sua finestra, è un azzurro mai visto, sostiene Pereira, di un mitore che quasi feriva gli occhi. Lui si mise a pensare alla morte. Perché questo Pereira non è possibile? È impossibile dirlo. Sarà perché suo padre, quando lui era piccolo, aveva un'agenzia di pompe funebri che si chiamava Pereira la Dolorosa. Sarà perché sua moglie era morta di tisi qualche anno prima, sarà perché lui era grasso, soffriva di cuore e aveva la pressione alta, e il medico gli aveva detto che se andava avanti così non gli restava più tanto tempo. Ma il fatto è che Pereira si mise a pensare alla morte, sostiene, e per caso, per puro caso, si mise a sfogliare una rivista. Era una rivista letteraria che però aveva anche una sezione di filosofia, una rivista d'avanguardia. Forse di questo Pereira non è sicuro, ma aveva molti collaboratori cattolici, e Pereira era cattolico, o almeno in quel momento si sentiva cattolico, un buon cattolico, ma in una cosa non riusciva a credere: nella resurrezione della carne. Nell'anima sì, certo, perché era sicuro di avere un'anima, ma tutta la sua carne, quella ciccia che circondava la sua anima, ebbene, quella no, quella non sarebbe tornata a risorgere. Poi perché, si chiedeva Pereira, tutto quell'ardo che lo accompagnava quotidianamente, il sudore, l'affanno a salire le scale, perché dovevano risorgere? No, non voleva più tutto questo in un'altra vita, per l'eternità, Pereira, e non voleva credere nella risurrezione della carne. Così si mise a sfogliare quella rivista con noncuranza, perché provava noia, sostiene, e trovò un articolo che diceva: da una tesi discussa il mese scorso all'Università di Lisbona, pubblichiamo una riflessione sulla morte. L'autore Francesco Monteiro Rossi, che si è laureato in filosofia a pieni voti, e questo è solo un brano del suo saggio, perché forse in futuro egli collaborerà nuovamente con noi. Sostiene Pereira che da principio si mise a leggere distrattamente l'articolo, che non aveva titolo, poi, ma finalmente, tornò indietro e ne ricopiò un pezzo. Perché lo fece? Questo Pereira non è grande. Forse perché quella rivista d'avanguardia cattolica gli dava fastidio, forse perché quel giorno era stufo d'avanguardie e di cattolicismi, anche se lui era profondamente cattolico, o forse perché in quel momento, in quell'estate sfavillante tristona, con tutta quella mole che gli pesava addosso, detestava l'idea della risurrezione della carne. Ma il fatto è che si mise a ricopiare l'articolo, forse per poter buttare la rivista nel cestino. Sostiene che non lo ricopiò tutto, ne ricopiò solo alcune righe che sono le seguenti e che può documentare. Il rapporto che caratterizza in modo più profondo e generale il senso del nostro essere è quello della vita con la morte, perché la limitazione della nostra esistenza mediante la morte è decisiva per la comprensione e la valutazione della vita. Poi prese l'elenco telefonico e disse fra sé e sé: Rossi, che nome strano, più di un Rossi non ci può essere sull'elenco. Sostiene che fece un numero perché di quel numero si ricorda bene, e dall'altra parte sentì una voce che disse: pronto, pronto, disse Perenna, qui è Lisboa. E la voce disse: sì, bene, sostiene d'aver detto Pereira. In Lisboa è un giornale di Lisbona, è nato qualche mese fa, non so se lei lo ha visto, siamo politici indipendenti, però crediamo nell'anima, voglio dire che abbiamo tendenze cattoliche, e vorrei parlare con il signor Monteiro Rossi. Pereira sostiene che dall'altra parte ci fu un momento di silenzio e poi la voce disse che Monteiro Rossi era lui e che non è che pensasse troppo all'anima. Pereira, a sua volta, mantenne qualche secondo di silenzio perché gli pareva strano, sostiene, che una persona che aveva firmato riflessioni così profonde sulla morte non pensasse all'anima. E dunque pensò che ci fosse un equivoco e subito l'idea gli andò alla resurrezione della carne, che era una sua fissa, e disse che aveva letto un articolo di Monteiro Rossi sulla morte e poi disse che anche lui, Pereira, non credeva alla resurrezione della carne. Se era questo che il signor Monteiro Rossi voleva dire, insomma, Pereira si impappinò, sostiene. E questo lo irritò principalmente con se stesso, perché si era preso la briga di telefonare a uno sconosciuto e di parlargli di quelle cose delicate, anche così intime, come l'anima e la resurrezione della carne. Si pentì e lì per lì pensò anche di riattaccare la cornetta, ma poi, chissà perché, sostiene Pereira, trovò la forza di continuare e così disse che lui... andate avanti voi, potete dedicarvi voi a qui comincia un dialogo o a rileggere. Noi adesso dobbiamo rimanere sulla scia dell'importante tema del rapporto tra l'anima immortale e il corpo mortale, cominciando ad osservare un altro significativo scenario del paesaggio intellettuale dell'esame di Antonini. Cioè dobbiamo prendere atto del fatto che in questo momento, nella seconda metà del secondo secolo, sul territorio delle Ecumene, in particolare a Roma, il tema della liberazione dell'anima immortale, quindi il tema gnostico, prigioniera del corpo materiale marcescibile, è di primaria importanza non solo come argomento affrontato dagli stoici, dagli epicurei, dagli scettici di scuola cinica, dai neopitagorici, dai cristiani ortodossi concilianti, dai cristiani gnostici intransigenti e dai neoplatonici, ma questo tema è, da secoli, patrimonio dei cosiddetti culti misterici. E i culti misterici, diffusi su tutto il territorio delle Ecumene e trapiantati a Roma, sono delle cerimonie, dei riti iniziatici che dovrebbero propiziare la salvezza dell'individuo, favorendo la liberazione della sua anima dal peso e dalla schiavitù del corpo materiale. Quindi c'è un'antica tradizione su questi temi. A Roma, dal primo secolo, si afferma soprattutto il culto di Iside, Iside è la luna. E noi possediamo un'opera tra le più significative della storia della letteratura e del pensiero umano che ci permette di studiare e di riflettere su questo tema che investe la sapienza poetica e filosofica delle passate antiche, non ci può sfuggire. Di che cosa, di che opera stiamo parlando? Chi è l'autore di quest'opera? Guardate, stiamo parlando di un'opera intitolata Le Metamorfosi, Metamorfoseo o Latino d'Oro, un'opera che questa sera facciamo appena in tempo ad introdurre, naturalmente. Guardate sul punto 8 del repertorio. Le Metamorfosi o Latino d'Oro è un'opera che si presenta sotto forma di romanzo in 11 libri, a loro volta divisi in brevissimi capitoli, Guardate, a fine gennaio, quando abbiamo studiato il satirico di Petronio, ricordate? No, abbiamo riflettuto sulle origini del genere letterario del romanzo, un termine che in età tardo antica non è ancora in uso, che noi utilizziamo per comodità. Quest'opera è il capolavoro di uno scrittore che si chiama Apuleio e che avrete sentito nominare. Le Metamorfosi di Apuleio sono l'unico romanzo, tra virgolette, della letteratura latina che ci è giunto completo e presumibilmente è stato scritto a Cartagine durante la maturità dell'autore, dopo che era uscito assolto da un processo per magia. È chiaro che siamo in ambiente gnostico, simbolico, teurgico. Le Metamorfosi di Apuleio, del culto di Iside, dove la magia è fondamentale, Le Metamorfosi di Apuleio è un'opera che è sempre stata ben conosciuta nei secoli. Al tempo di Agostino di Tagaste, vescovo di Ponna, che cita quest'opera nel trattato De Civitate Dei del 426, incontreremo Agostino a suo tempo, circola con il titolo L'Asino d'Oro, ed è proprio con questo titolo che quest'opera è stata tramandata nel Medioevo e nel Rinascimento, epoca in cui ha avuto uno straordinario successo quest'opera. Apuleio, nell'incipit delle Metamorfosi, cioè nel primo capitoletto del primo libro detto Prologo, precisa che quest'opera ha la sua origine in Grecia e si ispira alle Fabule Milesie, che è un volume di novelle di contenuto erotico composto da Aristide di Mileto nel secondo secolo avanti Cristo e tradotte in latino da Cornelio Sisenna, che è morto nel 67 avanti Cristo. Ma poiché il testo delle Fabule Milesie lo abbiamo perduto, tanto nella versione originale greca quanto nella traduzione latina, noi non sappiamo quale sia il rapporto che intercorre tra queste due opere. E sul tema delle fonti del capolavoro di Apuleio si è sviluppato nei secoli un dibattito molto interessante che coinvolge una serie di personaggi degni di attenzione, ed è evidente che, data l'ora adesso, dobbiamo rimandare al prossimo itinerario la trattazione di questo rilevante e complesso argomento. Il tema delle fonti, attenzione, degli elementi che contribuiscono alla composizione di un testo, è più che mai significativo questo tema in funzione della didattica della lettura e della scrittura. È un tema specialistico, ma perché ce ne dobbiamo privare noi? All'inizio delle Metamorfosi, nel breve prologo, l'autore rivela la fonte milesia della sua opera, cioè quella dei racconti delle novelle di Aristide di Mileto, vissuto nel secondo secolo avanti Cristo, anche per attirare l'attenzione delle lettrici e dei lettori, perché le Fabule Milesie avevano avuto un grande successo anche per gli argomenti molto attrattivi di cui parlavano, e quindi e costruisce anche un'immagine significativa e velata di sensualità sul ruolo della lettura. Guardate, scrive Apuleio, questa è la definizione più erotica della lettura, ecco, in stile milesio voglio per te, lettrice e lettore, intrecciare varie favole e con il piacevole mormorio del mio narrare accarezzare le tue benevole orecchie. Il Don Erogene per eccellenza. Per la lettura. In biblioteca trovate le Metamorfosi e l'Asino d'Oro di Apuleio. Cominciate a entrare in contatto con questo libro, guardate, tenendo conto del fatto che in tutte le numerose edizioni in cui è stato pubblicato sono contenute, anche qui, che questa è una pregevole edizione economica, sono contenute, è contenuta un'iconografia vastissima, perché quest'opera andrebbe tradotta in fumetti oggi, nessuno lo fa in questo momento, ma sarebbe notevole, perché si presta, no, ad essere tradotta in opera d'arte. Molte raffigurazioni che illustrano le storie raccontate in quest'opera, che hanno ispirato gli artisti e gli artisti di ogni tempo. Cioè, dedicatevi in prima istanza a questa osservazione iconografica, perché è interessante, perché poi ogni ogni disegno, ogni icona è descritta. E ora leggiamo il prologo delle Metamorfosi di Apuleio per concludere. Abbiamo appena letto l'incipit delle prime famose tre righe di quest'opera per constatare che l'autore accenna al ricchissimo contenuto, non ha dubbi che la trama sia vincente, ma principalmente si preoccupa dei problemi legati alla forma, guardate, cioè al modo di scrivere, e quindi pone il tema dell'efficacia della narrazione. Ci si può divertire, letaveris, troverai il tuo spazio, il tuo godimento, scrive, letaveris in latino. Non solo, ti potrai divertire, lettrice, lettore, non solo per la materia della storia raccontata, ma in primo luogo per il modo in cui viene condotta la narrazione, perché ha un fascino particolare. Leggiamo l'interessante prologo delle Metamorfosi o l'Asino d'Oro di Apuleio. Ecco, in stile milesio, voglio per te, lettrice e lettore, intrecciare varie favole e con il piacevole mormorio del mio narrare accarezzare le tue benevole orecchie. Se tu vorrai posare lo sguardo su queste pagine scritte con un'arguzia tutta alessandrina, avrai di che balordire al racconto di persone che si sono trasformate in altre foglie e hanno mutato il loro essere e poi sono ritornate di nuovo come erano prima. Dunque comincio. Certo che tu ti chiederai io chi sia. Ebbene, te lo dirò in due parole. La catena montuosa che mi metto nell'Attica, l'istmo di Corinto e il promontorio del Tenaro nei pressi di Sparta. State attenti che questi termini sono tutti in chiave erotica. Guardateli bene, in greco poi le parole, no? Sono il Delta di Venere, ha scritto una scrittrice. Qui siamo, qui i concetti sono nello stesso modo disposti, la catena montuosa, sono sterre fortunate perché celebrate in opere poetiche di forma, dalla forma perfetta. Di lì anticamente discende la mia famiglia, lì da fanciullo ha preso i primi rudimenti della lingua attica, poi emigrato nella città del Lazio, io che ero del tutto digiuno della lingua locale, dovetti impararla senza l'aiuto di alcun maestro, con incredibile fatica ma infaticabile impegno. Perciò devi scusarmi se da rosso parlatore qualcuno mi sfuggerà qualche parola straniera o qualche espressione triviale. Del resto, questa varietà che possiede la forma del mio linguaggio ben si adatta alle storie bizzarre che ho deciso di raccontarti. Incomincio con una favola in stile greco. Stammi ad ascoltare con attenzione, cara lettrice, caro lettore, ti divertirai, le paveris, ci troverai il tuo spazio. Apuleio è un brillante avvocato, è nato e cresciuto nella provincia d'Africa, noto soprattutto come esperto di magia. Le Metamorfosi o l'Asino d'Oro è un'opera complessa dal punto di vista della sua valenza. Prima di tutto si presenta come un godibile romanzo d'amori e di avventure, nel quale si intrecciano favole, racconti mitologici, episodi comici e scene permeati di esplicito erotismo. Il protagonista dell'opera è un giovane greco di nome Lucio, il quale nel fare in modo maldestro del riferimento magico, è appassionato di magia, naturalmente, si trasforma in un asino, voleva trasformarsi in qualcosa d'altro, si trasforma in un asino del quale assume la sembianza, pur conservando tutti i suoi sentimenti umani. Abbiamo parlato di simboli questa sera, anche questo è un simbolo naturalmente, c'è tutto un simbolismo di carattere gnostico qua dentro, parallelo allo gnosticismo, non dichiaratamente gnostico, ma dai culti di Iside, che hanno lo stesso carattere. L'asino Lucio vive tra rapimenti, fughe, passioni erotiche, intrighi, un'intensa esperienza di vita che lo induce ad una profonda riflessione sui temi dell'esistenza umana, perché quest'opera termina con il libro undicesimo in chiave mistica, cioè quest'opera nasconde tra le righe del romanzo un trattato sui riti misterici della dea Iside. È un trattato di teologia isidea. E la storia dell'asino Lucio ha un valore simbolico. ed è un'allegoria che rappresenta il travagliato destino dell'anima umana che, caduta nella prigione della materia, cerca la sua redenzione. Una redenzione, Lucio tornerà ad avere un aspetto umano, resa possibile attraverso la partecipazione alla celebrazione del culto, gelosamente segreto, dei misteri di Iside praticati su tutto il territorio dell'Ecumene, soprattutto a Roma, in età tardoantica, in questa età di cui stiamo parlando. La prossima settimana, utilizzando l'opera di Apuleio in funzione della didattica della lettura della scrittura, dovremo introdurci con circospezione nel mondo suggestivo ed arcano di uno dei più esclusivi culti dell'età tardoantica, il culto di Iside, e lo faremo cavalcando il giovane Lucio, cavalcheremo, che per colpa appunto di un unguento magico sbagliato, utilizzato male, è costretto a patire sotto le specie di un asino che ha davvero degli strani comportamenti. È un asino d'oro, Asinus Aureus, perché è un personaggio di valore che possiede mente e ragioni umane e veicola un simbolico, intimo e segreto, prezioso messaggio di liberazione dalla materia e di elevazione dello spirito. Guardate, in questo momento Lucio, che avrebbe dovuto stare più attento, e anche una sua amica, più che un asino d'oro, in questo momento si sente proprio un somaro. E allora, per consolarlo un po', leggiamoli per concludere, anche a Apuleio è curioso, due favolette tratte dalla raccolta Le favole moderne di Carlo Alberto Salustri, detto Trilusta, dalle favole moderne, a proposito di somari. L'automobile e er somaro, rotta de collo, disse un somarello, nel vede un'automobile a benzina. In dove passi tu? Nasce un macello. Hai sputellato un cane, una gallina, un porco, un'oca, un pollo, povere bestie, che carneficina, che sfracello che fai, rotta de collo. Non fiotta tanto, faccia di impunito, rispose indifferito l'automobile. Se vede che la polvere e lo sbuffo dello stantuffo t'hanno intontonito, non sai che quando io corro c'ho la forza dei 100 e più cavalli? E che te credi? Che ti vuol far carriera se fa scrupolo di quelli che si trova tra i piedi? Io corro e me ne infischio e non permetto a una bestiaccia ignobile s'azzardi che una bestiaccia ignobile s'azzardi de mancarmi del rispetto. E nel disse parole l'automobile ci mette drento tanto mai il calore che il motore infocato gli scoppiò. Allora cambiò tono, dice, e mo chi me rimorchierà fino al deposito? Amico mio, tu capiti a proposito, tu solo puoi salvare la situazione. Vengo, mi disse l'asino, e me consolo che 100 più cavalli all'occasione hanno bisogno di un somaro. Er porco er somaro. Una mattina un povero somaro nel vede un porco amico andar macello, sbottò in un pianto e disse, addio fratello, non ci vedremo più, non c'è riparo. Bisogna essere filosofo, bisogna, gli disse il porco, via, non fa lo scemo, che forse un giorno ti ritroveremo in qualche mortadella del mondo. Mi è da pensare che il povero Lucio, trasformato in asino, non si sia tranquillizzato troppo ad ascoltare il verseggiare dell'ironico Trilusta. Quali sono i temi che emergono dal testo delle Metamorfosi di Apuleio? E chi è Apuleio? In che cosa consiste il mito e come vengono celebrati i misteri di Iside? E c'è contrapposizione o c'è sintonia tra lo spirito e la materia, tra l'anima e il corpo? Per rispondere a queste domande è doveroso seguire la scia dell'alfabetizzazione e dell'apprendimento permanente, perché l'alfabetizzazione culturale e funzionale è un bene comune, come un bene comune l'asino, l'asino è un bene comune, e l'apprendimento permanente è un diritto e un dovere di ogni persona. Per questo la scuola è qui con il suo carattere vagante per esortarci ad investire in intelligenza. Attenzione, il viaggio continua, correte, perché dopo il prossimo itinerario ci saranno due settimane di pausa, perché quest'anno il 25 aprile e il 1 maggio capitano i giorni di lezione, Ricordate di compilare il questionario, di portarlo per la prossima settimana. Buonanotte. Di riesce. Buonanotte.